concerning words. How can we seriously question Eurocentric knowledge? How can we imagine a didactic path on the traces of colonialism in relation to today for an intergenerational learning community? How to make an ethnographic museum a laboratory of decolonization? Concerning Words is a podcast by the Goethe Institute of Rome, curated by Viviana Gravano and Giulia Greghi. As part of the Transcultural Attentiveness Project, in collaboration with MUCI, Museo delle Civiltà di Roma, different points of view, perspectives, and voices are compared in order to ask ourselves together about possible ways of decolonizing our present. Episode 0, Introduction. Joachim Bernauer, Director, Goethe Institute in Italy.
The project Transcultural Attentiveness aims to contribute towards a cross-generational educational community on colonial heritage. An initiative of the Goethe Institute in Rome, the project is curated by Giulia Greghi and Viviana Gravano, and it unfolds in close collaboration with MUCIF, Museo delle Civiltà di Roma. In both our countries, Italy and Germany, colonialism became a major national issue much later than in many other European countries, and it caused terrifying injustices with consequences that have not been overcome to this day. Although there are people and institutions in our German and Italian societies that are working intensively on the topic of decolonization, in both countries, young people are still not educated in schools in order to face the cruel colonial past and to take responsibility for it. Sometimes it's the other way around, and ardent questions of young people remain unanswered. Together with our collaborating partners, we are convinced that this has to change. We need to build an international cross-generational community that questions and educates itself, that acknowledges the colonial past and decolonizes our future societies, constantly growing its transcultural attentiveness and responsibly taking action. So this project takes some first steps in this direction with the realization of three modules. Firstly, the series of podcasts you're listening to is intended to function as a permanent conference that is accessible anytime and in your very personal listening rhythm. Each oral session focuses on a core term being reflected in the title, Concerning Words. Secondly, an exhibition with several artistic positions shown at the Kunstraum of the Goethe Institute in Rome relates to questions that usually just don't fit in our typical European notion of archives and museums, and therefore is called the unarchivable. And thirdly, the educational department of the Goethe Institute in Rome and its collaborating partners in Italian schools develop material for students and teachers that aim to facilitate the future dialogue about the topic of colonial heritage and the need of decolonial practices. Thank you for listening and for becoming part of this community of transcultural attentiveness.
Giulia Greghi, anthropologist and curator of the project.
Una delle azioni nelle quali si è incarnato il progetto Transcultural Attentiveness è la realizzazione di una mostra dal titolo L'inarchiviabile, radici coloniali e strade decoloniali, curata da me e da Viviana Gravano nella Kunstraum, lo spazio espositivo del Goethe Institute di Roma. All'interno della mostra l'installazione Nero Sangue di Binta Diao, il video Bel suol d'amore di Leone Contini, l'installazione Vermist in Benin di Emeka Okbo e i lavori realizzati in site specific da Delio Giasse, Luca Capuano e Camilla Casademaldini sulle collezioni coloniali contenute negli archivi del MUCIB e della Biblioteca Nazionale di Roma. Perché l'inarchiviabile? Perché le tracce e le eredità del colonialismo continuano a infestare il nostro presente come dei fantasmi assenti presenti, non solo nei musei, nelle architetture o nell'odonomastica, ma dentro la nostra quotidianità, nelle nostre case, nel nostro modo di parlare, nei nostri affetti più profondi. L'aspetto più potente di questo processo è la sua apparente trasparenza, la sua quasi invisibilità, legata alla percezione di un'abitudinarietà che fa da sfondo al nostro vivere quotidiano. Si pensi ai modi di dire di uso comune come è successo un ambaradam che quasi nessuno percepisce come legati al colonialismo. Non siamo abituati a interrogare così profondamente la nostra normalità, eppure è piena di queste tracce che agiscono sia in presenza che in assenza. Si pensi ad esempio alla quasi totale mancanza nei programmi scolastici del periodo coloniale o di una analisi del periodo coloniale non esclusivamente come un capitolo della nostra storia, ma come un processo che continua in forme diverse a prendere corpo anche nel presente, in una colonialità pervasiva e onnipresente. Tutto questo non riesce ad essere racchiuso all'interno di un archivio, sia esso quello di un museo etnografico con il suo controverso patrimonio o quello di una città con la sua odonomastica e le sue architetture. C'è qualcosa che eccede l'archivio stesso in tutto questo, qualcosa che resta inarchiviabile e che mette in discussione l'archivio stesso come modalità di organizzazione, di narrazione e di controllo della memoria e dell'identità che ci sono proprie. L'archivio stesso, d'altra parte, è uno dei dispositivi attraverso i quali la colonialità ha continuato a riprodurre se stessa. Alcuni oggetti, alcuni corpi, alcune voci eccedono l'archivio, sfuggono alla sua grammatica. E dunque, in che modo ci interrogano? In che modo sfidano le narrazioni che elaboriamo per dirci chi siamo? In che modo criticizzano le nostre epistemologie? In che modo trasgrediscono i nostri spazi discorsivi e ci spostano dalle nostre zone di comfort? Questi oggetti, questi corpi, per conservare il loro potere di scandalo, non dovrebbero entrare nel museo, scrive Achille Mbembe. Dovrebbero invece continuare a infestarlo con la loro assenza o con la loro presenza spettrale. Dovrebbero essere dappertutto e in nessun luogo. Le loro apparizioni dovrebbero avvenire sempre in forma di effrazione e mai di istituzione. I dispositivi della rappresentazione sono stati e sono i veicoli potenti della creazione di quei fantasmi che vengono così mantenuti in vita. Come provare dunque a decodificare, a rimediare quelle visioni, quelle iconografie così radicate e ben celate? La costruzione degli stereotipi visivi ha prodotto un archivio infinito, in grado più di qualsiasi altro di rinnovarsi e attualizzarsi attraverso metamorfosi e dissimulazioni di difficile lettura immediata. L'arte, intesa come forma di attivismo culturale, è uno degli strumenti possibili per aiutarci a riconoscere e trasgredire la colonialità che pervade i nostri archivi pubblici e privati, i nostri immaginari stratificati. Per questo abbiamo coinvolto nella mostra artiste e artisti che hanno un approccio critico anche rispetto al proprio stesso linguaggio, consapevoli di quanto la stessa arte occidentale abbia rimosso per molto tempo il portato razzista e stereotipato delle proprie rappresentazioni, proposte come immaginari e valori universali. Per questo abbiamo invitato alcuni di loro a produrre dei lavori nuovi a partire da quegli archivi, a confrontarsi con la loro inarchiviabilità, a decostruire, rovesciare e disseminare l'archivio stesso come dispositivo di memorabilità.
Viviana Gravano, art historian and curator of the project.
Perché scegliere di inserire un podcast all'interno di un progetto sulla decolonizzazione della cultura? Un podcast può essere molte cose diverse, può trattare degli argomenti più disparati, ma prima di tutto è un lavoro corale, un canto polifonico, in cui le diverse voci, con differenti toni, dicono cose singolari, che nell'insieme creano uno spazio discorsivo condiviso. Questo podcast vuole essere uno spazio aperto, il racconto di un'esperienza vista da più punti di vista, a tratti sincronici, a tratti diacronici e persino conflittuali. Uno spazio al margine, nel senso in cui lo intende Rachele Borghi nel suo saggio Decolonialità e privilegio. I margini diventano spazi di creazione, di condivisione, di elaborazione di strategie collettive, dei controspazi dove fermarsi a pensare, immaginare, cercare, trovare, provare modi diversi di vivere il mondo. Abbiamo deciso di sostituire un convegno o una conferenza, che normalmente accompagnano progetti di ricerca, con un podcast, perché abbiamo scelto uno strumento che parla a un pubblico largo e che speriamo possa sopravvivere in rete anche dopo la fine di questo progetto. La cultura accademica in Europa ha prodotto delle strutture rigide, verticali, gerarchiche, che nei suoi eventi pubblici pongono i relatori e le relatrici sugli scranni del privilegio, e i loro utenti e le loro utenti sempre in una condizione di subalternità. Dunque, in che modo una modalità di approccio alla diffusione dei saperi, di certi saperi in particolare, può essere decolonizzata non solo nei contenuti, ma nella sua stessa forma, nella sua dinamica di potere? Parliamo di decolonizzazione, ma forse dobbiamo prima accordarci su cosa intendiamo per colonialità e per colonia. Dobbiamo dirci che la colonia non è più solo un fatto storico lontano, una memoria difficile e vergognosa, ma è un presente che si rinnova, che rinasce con la stessa virulenza, ma ben dissimulata, nelle forme educative accademiche, che spesso tendono a produrre un pensiero unico e una modalità di ricerca vincolata a sistemi di dominanza che sono eredi diretti di quella visione moderna, coloniale in Europa. Dobbiamo iniziare a guardare al lavoro degli attivisti e delle attiviste culturali che realizzano produzioni dal basso che l'Accademia non è in grado di generare. Dobbiamo guardare agli artisti e alle artiste che decostruiscono i sistemi di conoscenza verticale a favore di una conoscenza diffusa e condivisa. Dobbiamo pensare che la colonia non è un luogo lontano nello spazio e nel tempo, ma si edifica ogni giorno nelle aule delle nostre scuole. Scrive Bell Hooks nel suo saggio Insegnare a trasgredire. Se esaminiamo criticamente il ruolo tradizionale dell'università nella ricerca della verità e nella condivisione di conoscenza e informazione, diventa dolorosamente evidente che i pregiudizi che sostengono e mantengono la supremazia bianca, l'imperialismo, il sessismo e il razzismo hanno distorto l'educazione, che non riguarda più la pratica della libertà.
Rossana Di Lella and Gaia Del Pino, anthropologists and curators, MUCIV Museo delle Civiltà in Rome.
Museo Italo-Africano Ilaria Alpi, ex Museo Coloniale di Roma. Il Museo Coloniale di Roma, le cui collezioni dal 2017 sono parte del Museo delle Civiltà, venne inaugurato nel 1923 al Palazzo della Consulta, sede del Ministero delle Colonie, da cui il museo dipendeva. Nato con una finalità di propaganda, con lo scopo di far conoscere le imprese coloniali italiane e di formare gli italiani ad essere un popolo di colonizzatori, nel momento della sua apertura il museo si componeva di collezioni già precedentemente raccolte dalle colonie italiane della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, collezioni esposte al pubblico in diverse fiere ed esposizioni coloniali. Le collezioni del museo si sono andate poi ampliando nel corso dell'esperienza coloniale italiana in Africa fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1935 il Museo Coloniale di Roma venne trasferito dal Palazzo della Consulta in una più ampia sede a Via Aldovrandi. Nel 1936, dopo la proclamazione dell'Impero dell'Africa Italiana, il museo assunse il nome di Museo dell'Africa Italiana. Negli anni successivi rimase chiuso per riscontro inventariale, riaprendo solamente nel 1947, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e nello stesso anno in cui l'Italia rinunciò formalmente a tutte le colonie, con l'eccezione del protettorato in Somalia. Il museo chiudeva poi definitivamente i battenti agli inizi degli anni 70. Nel 1953, sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri, le collezioni erano state devolute all'Istituto Italiano per l'Africa. Passato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2017, ora Ministero della Cultura, il museo è entrato a far parte delle collezioni del Museo delle Civiltà. Oggi le collezioni dell'ex museo coloniale comprendono circa 12.000 oggetti a carattere per lo più etnografico, ma anche storico, artistico, antropologico, archeologico, architettonico, connessa alle scienze naturali, alle esplorazioni geografiche, così come alla conquista militare che portò alla formazione delle colonie italiane in Africa. Cosa fare oggi di queste collezioni?
La complessa storia dell'ex museo coloniale ripercorre in parte la storia del colonialismo italiano, dalle prime esplorazioni in Corno d'Africa fino alla fase postcoloniale. Si tratta di una storia molto studiata in ambito accademico, ma poco nota a livello della società civile. Ed è per questo motivo che si è avviato un processo di riallestimento delle collezioni coloniali, pensando soprattutto alle scuole e ai giovani in formazione, che costituiscono il pubblico principale del nostro museo. A loro vogliamo rivolgerci mediante approfondimenti e strumenti comunicativi che portino alla conoscenza del passato coloniale dell'Italia e a una riflessione sui rapporti e le responsabilità che l'Italia ha nei riguardi di alcuni paesi africani. Attraverso le collezioni coloniali e mediante lo sguardo critico dell'antropologia culturale, il museo intende diventare uno strumento per analizzare criticamente la nostra eredità coloniale, lungo un percorso fatto di memorie e rimozioni. Cosa vuol dire dunque oggi aprire all'interno di un museo nazionale uno spazio espositivo permanente su questi temi? Il progetto museografico in corso di realizzazione mira a presentare al pubblico, attraverso una cornice critica rinnovata, la storia dell'ex museo coloniale e le sue collezioni, i contesti politico-culturali, la violenza coloniale, gli immaginari e le rappresentazioni che hanno accompagnato le relazioni tra l'Italia e la Libia, l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia. Stiamo lavorando affinché questo museo sia uno spazio laboratorio dinamico, aperto alle relazioni con l'esterno, con persone con diversi background, con sezioni e installazioni che integreranno la prospettiva riflessiva propria dell'antropologia con diversi linguaggi espressivi del contemporaneo. Ed è nella direzione di creare occasioni di riflessione condivisa, aperture, sperimentazioni, che si inserisce la collaborazione del Museo delle Civiltà col Goethe Institute per il progetto Transcultural Attentiveness. In questa collaborazione, il museo ha ospitato le residenze artistiche di Delio Giasse, Camilla Casadei Maldini e Luca Capuano per la realizzazione di opere site-specific che andranno presentate nella mostra L'Inarchiviabile. Le residenze e i momenti di riflessione e confronto precedenti hanno permesso di rendere un patrimonio contestato di difficile gestione e presentazione materiale per un confronto attivo, per immaginare future e nuove destinazioni e cornici interpretative per questi oggetti.